adesso vado a farmi vedere.
Ogni tanto guardami.
Per fortuna sono la colacca.
In una condizione non molto favorevole, il giorno è stato scelto per tempo senza avere cognizione di quello che sarebbe accaduto. E io sono molto, molto lieto di partecipare a questa presentazione a nome della casa editrice, in particolare io sono corresponsabile perché sono il direttore di questa collana. Questo è il 34esimo volume che pubblichiamo. E sono particolarmente lieto perché quando mi è stato proposto questo testo, soltanto il titolo inizialmente, ho aderito immediatamente. C'è un libro che dobbiamo fare. E come casa editrice le proposte sono tante, soprattutto in quest'epoca nella quale si stampano libri soltanto dopo essere coperti economicamente con lauti guadagni. Noi adottiamo una politica diversa perché crediamo innanzitutto nei libri, in coloro che scrivono i libri e in quello che possono anche donare a coloro che li leggono. Tuttavia però non tutti i libri sono uguali per noi e questo è uno di quelli particolari che ci sentiamo con orgoglio, parlo a nome dell'editore, di aver stampato. E l'autore non l'ho conosciuto se non pochi minuti fa, ma ci siamo sentiti spesso in questi mesi e il libro è stato lavorato e rilavorato nel corso del tempo per arrivare poi alla pubblicazione finale. Dirò qualche altra cosa, ma prima c'è qui l'autore che ha da comunicarci qualcosa, ecco, allora gli do subito la parola.
Io vi ringrazio per essere venuti. Mi ha fatto venire anche la neve parlando di questi argomenti. E volevo così, desideravo comunicare a voi un po' il cuore e l'anima di questo libro. E in particolare nell'anno che ricorda 70 anni dalla liberazione dal nazifascismo, questo volume vuole ricordare e recuperare una memoria dimenticata. È la storia della partecipazione forte, appassionata, assidua di tanti cristiani bolognesi che, preti, religiosi, laici, che seppero in circostanze difficili e stringenti prendere delle scelte mettendo in gioco la propria vita. Accanto ai nomi di Don Ferdinando Casagrande, di Don Ubaldo Marchioni, di Don Giovanni Fornasini, di padre Martino Cappelli, di padre Elia Comini, conosciuti anche come i preti di Montesole, ecco apparire le storie di tanti altri che seppero superare la tentazione, io direi forse anche comoda e rassicurante, dell'indifferenza e che in nome del Vangelo ascoltavano la propria coscienza. Io stasera parlerò poco, io porto solamente due esempi, uno forse molto più conosciuto, l'altro meno. Primo esempio è Don Giulio Salmi, in particolare lo facciamo ricordando quello che Don Giuseppe Dossetti, il 4 ottobre del 93, quando Don Giuseppe pronunciò l'omelia nel 50° anniversario del suo sacerdozio di Don Giulio. E disse Don Giuseppe in quella circostanza: nel 43 l'Italia era praticamente annientata, distrutta anzitutto nel suo onore, nella sua cultura, nelle sue strutture economiche. La carità di Don Giulio è stata una carità audace, sempre audace. Audace dall'inizio del suo sacerdozio alle caserne rosse, che lo portò a rischiare la morte per i rastrellati di molte province circostanti. Non possiamo non dire a questo punto che Don Giulio ha praticato tutto questo, e lo ha praticato sin dall'inizio del suo sacerdozio, 50 anni fa in un mondo e in condizioni che non erano certo più facili del presente. Meno conosciuta, ma forse non meno importante, è la storia del diacono Mauro Fornasari. Mauro è nato a Longara nel 22 da una famiglia di contadini, entra in seminario circa 10 anni dopo e diventa diacono nei primi mesi del 44. E la diaconia, ricevuta proprio in quei mesi, trova la sua massima maturità, la sua massima espressione nell'aiutare quelli che erano considerati i ribelli, i remittenti alla leva, una leva considerata dai più ingiusta ed oppressiva. E proprio per questa sua attività venne arrestato proprio in casa sua dalle brigate nere fasciste e poi portato a Gessi di zona Predosa e lì giustiziato senza pietà il 5 ottobre del 44. Queste, come tante altre, sono state storie dimenticate in 70 anni. Però occorre chiedersi, e penso che il libro che ho scritto se lo chieda in maniera abbastanza approfondita, perché sono rimaste nell'oblio, nella dimenticatoria della memoria. Io provo attraverso due parole a spiegarlo a voi, e perché hanno rappresentato, credo, una memoria forse eccessivamente scomoda per la Chiesa bolognese guidata a quel tempo dal cardinale Nasale Rocca, che in quei mesi per prudenza si allineò un po' alla situazione di fatto, dimostrandosi obbediente alle autorità nazifasciste che opprimevano la città, non solamente l'Appennino, come l'eccidio di Montesole potrebbe far pensare, ma anche nella città di Bologna fu colpita duramente, le fucilazioni erano continue in piazza Ottagosto, in via Lucchi, al poligono di Tiro, al carcere di San Giovanni in Monte, ai caduti di Sabbiuno. È una storia però che è stata volutamente dimenticata anche da una parte della resistenza, quella resistenza armata che in alcuni casi si è presa il merito di aver liberato l'Italia senza però considerare il ruolo di quanti, e sottolineo senza armi, operarono in maniera instancabile per il vero bene del popolo italiano. Quindi il ruolo fondamentale della parola evangelica, se volete, ma altrettanto fondamentale il ruolo della propria coscienza, della responsabilità personale, chiamata dalle circostanze della vita a prendere delle decisioni e in alcuni casi molto severe e radicali. Ed è proprio vero quello che scriveva Carlo Rosselli, un socialismo liberale, e cioè che il fascismo è stato in un certo senso l'autobiografia di una nazione, diversamente da quello che diceva Benedetto Croce, il quale invece diceva che il fascismo è stato una triste parentesi. Invece Rosselli dice che il fascismo è stato l'autobiografia di una nazione. Cosa vuol dire questo? Questo avvenne, prosegue Rosselli, in tempi in cui, e cito direttamente Rosselli, l'educazione cattolica, pagana nel culto e dogmatica nella sostanza, e la lunga serie dei paterni governi hanno esentato per secoli gli italiani dal pensare in prima persona. Le persone di cui ho scritto in questo libro hanno reagito sapientemente, in modo energico a tutto questo. Sono consapevole però di aver solamente iniziato una ricerca, ho raccolto tanti dati dispersi, a volte anche difficilmente raggiungibili, e qui la speranza che nutro che molto possa emergere ed essere ulteriormente raccolto, a cominciare da questa sera, da chi ancora è in tempo per dare testimonianza e informazioni. Ringrazio personalmente Monsignor Giulio Malaguti, che è stato testimone vivo di quegli anni e che mi ha dato una mano, ecco, a capirli meglio. Ultima cosa, ho dedicato il libro alla memoria di Silvia Maria Todesco, che alcuni di voi forse hanno sconosciuto, sorella della comunità di Don Giuseppe Dossetti, apparteneva ad una famiglia ebraica che poi è stata deportata ad Auschwitz. A voi.
dicevo prima, questo è il 34esimo volume. I volumi sono sostenuti direttamente, ma non economicamente, dalla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, presso la quale io insegno, e rappresentano in questi 9 anni una proposta, ma anche una provocazione, la possibilità di realizzare nel Meridione, a Napoli come Facoltà Teologica e a Trapani come casa editrice, e non devo aggiungere altro, una proposta editoriale ma anche di impresa, con tutti i rischi che questo comporta. E quando siamo partiti 9 anni fa, più di uno ci ha detto: siete pazzi, una casa editrice a Trapani. E lo dimostra però la non pazzia il fatto che in questi anni la casa editrice è arrivata a stampare circa 100 volumi l'anno, e soprattutto per quello che riguarda la collana, senza sponsor, voglio sottolinearlo, ma anche e soprattutto senza padroni, siamo stati liberi di pubblicare quello che ritenevamo giusto si dovesse pubblicare. Giusto per dare però un esempio, il volume che precede, del quale sono ugualmente orgoglioso, che precede questo, è il volume dal titolo L'Isolotto. In qualche modo si fonde bene quell'esperienza con questa, e penso che capiranno anche qual è il senso di questa collana, che è una collana di storia del cristianesimo, che però punta innanzitutto a dare spazio a chi non appartiene a cordate accademiche, a chi non ha protettori, ma a chi realizza un lavoro duro di ricerca finalizzato esclusivamente a rendere innanzitutto un servizio alla memoria, a spezzare o a cercare almeno di infrangere le omissioni, il silenzio, le rimozioni e la smemoratezza dilagante. Di questo si tratta, è un piccolo contributo che pensiamo di dare, ma ecco, anche i riscontri anche dei lettori hanno sostenuto fino ad oggi questa proposta, nonostante, immagino sapranno, la crisi delle librerie indipendenti e la loro chiusura, che chiaramente pesa molto su una casa editrice, su una proposta editoriale come questa, e la crisi economica, la crisi della distribuzione. I libri sono distribuiti da Legnane Libri, con tutti i problemi che oggi comporta la debolezza di questa distribuzione in questi ultimi mesi da parte del distributore. E abbiamo qui 3 amici che io ringrazio di aver accettato l'invito. Penso che per tutte e 3 non occorre qui in questa città una presentazione. Diamo a loro 15 minuti l'uno per reagire alla lettura del libro. Dopo l'autore mi diceva di raccomandare a coloro che presentano di non fare domande troppo difficili, perché ritiene di non essere in grado di rispondere, ma forse non faranno domande, ma reagiranno alla lettura, e poi dopo, se gradiscono, possiamo aprire anche un dibattito, questo sì, interrogare l'autore e saperne anche qualcosa in più di ciò che non è stato trattato. Do subito la parola a Giancarlo Quadrignani.
Buonasera, credo che dobbiamo ringraziare il professor Tanzarella, ma soprattutto Alberto Mandreoli, perché noi oggi inauguriamo, credo, a Bologna le iniziative per il 70° della Resistenza, e lo facciamo senza le celebrazioni retoriche che mi auguro non ci saranno da nessuna parte, perché è l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno nel rifare memoria. Oramai le generazioni si succedono e quelli che sono più anziani qua dentro erano ragazzini quando succedevano queste cose. Io ringrazio in particolare entrambi, sia Tazzarella che Mandreoli, di avermi chiesto di fare l'introduzione, perché io non sono una storica di professione, anche se ritengo che la storia sia un denominatore che deve essere comune a tutte le persone, almeno il senso della storia, e perché da non storica è stato per me occasione di una riflessione. Difatti io, sarà proprio perché sono anziana, ma tendo a non tornare indietro, tendo a proiettarmi sull'avanti e quindi a fare anche di questa lettura di oggi un'occasione per riflettere su di noi. Il passato ci pesa ancora sulle spalle, pesa anche a quelli delle generazioni successive che non c'erano. Però credo che, citazione di Gobetti va bene, ci metterei anche una di Gramsci che dice odio gli indifferenti. Noi abbiamo un'educazione che ci porta all'indifferentismo, ci porta all'astensione dalla presa di coscienza, ci porta alla irresponsabilità piuttosto che alla responsabilità. Deploriamo, condividiamo il senso delle disfatte, degli errori, rimpiangiamo la possibilità di tornare indietro e rifare un'altra storia. Ne stiamo facendo un'analoga. Io voglio riprendere perché in questi anni, soprattutto negli ultimi, lo dico anche nella mia introduzione, che è molto personale e un po' inconsueta come introduzione, ma io parto non dalla mia testimonianza, che posso ricordare soltanto, che so, il fatto che a me piaceva moltissimo il mantello con cui le ragazzine vestivano la divisa da piccola italiana, una divisa che mio padre non voleva comperarmi e che mia madre lo persuase in una scena un po' così, che io ho memorizzato anche se non avevo 6 anni, avevo 6 anni, perché mia madre diceva: ma lei non capisce, lei si sente solo diversa dalle altre. E quindi, come dire, essere stata in casa di un antifascista che ha mantenuto la sua autonomia, la sua indipendenza, il suo coraggio per tutto il ventennio, è qualcosa che ripenso oggi, e l'ho ripensato in particolare dopo aver letto il libro di Mandrioli, perché mi rendo conto di come era successo. Nel mio distacco dal fascismo, la mia condanna, la mia volontà di superare il passato, e non ho portato dentro molto la memoria di come sono state le cose, come sono andate veramente, perché la guerra è sempre un disastro, produce delle catastrofi. Noi viviamo una crisi economica pesante, superiore a quella del 29, perché questa è globale. Ma prima di quella del 29, vedo che c'è qualche libro recente che sottolinea questo fatto, la crisi economica del primo dopoguerra è stata molto forte. In Italia la vittoria che noi celebriamo ancora il 4 novembre è stata l'apertura di un periodo disastroso per la società del tempo: la disoccupazione, i reduci che rientravano dal fronte non trovavano altro che le ristrettezze, la miseria, le donne che avevano trovato un'emancipazione andando a lavorare al posto degli uomini che erano al fronte, rimandate a casa, l'insorgere di un certo movimentismo di sinistra che voleva estendere al mondo il senso della rivoluzione del 17, che aveva avuto la sua vittoria in Unione Sovietica, facevano sì che l'atmosfera fosse inquinata da sentimenti contrastanti, da peso di sofferenze, da tensioni e da qualcosa che non era facilmente comprensibile. In un periodo così sorgono movimenti, quelli dei cosiddetti rivoluzionari approderanno alla fondazione del Partito Comunista d'Italia nel 21 a Livorno, ma l'inquietudine che suscita nel paese la possibilità che avanzi un comunismo nel nostro paese era forte, e la fondazione del Partito Comunista viene fatta praticamente sotto la vigilanza, doveva essere fatta a Firenze, viene spostata a Livorno per ragioni di ordine pubblico e circondata dalle camionette della polizia e così via. Quindi c'è tensione in generale, e c'è soprattutto un movimento che si coagula intorno a una personalità della sinistra radicale, della sinistra estremista del Partito Socialista, e si fa capopopolo, che si fa guida di un senso di rivolta, di ribellione che percorre il paese. Poi arriva la marcia su Roma, questo signore è ovviamente Benito Mussolini. Che cosa rappresenta? Come nasce? Come diventa una tragedia del nostro paese? Come diventa dentro una storia complessa? Perché anch'io penso che sia giusto ricordare come la fatica per l'Italia di essere un paese unitario. Siamo solo al 154esimo anno di unità, quindi non è grande cosa rispetto agli altri, le altre nazioni europee. E quindi il disagio, l'abbandono perché non si capiva, e la sofferenza di chi voleva ribellarsi contro sofferenze indebite. Ecco, un clima così, io credo che quelli che hanno capito, e ci metto il mio padre perché ne sono molto fiera, che erano dei giovani, avevano delle antenne, avevano un'intelligenza, avevano una coscienza, una consapevolezza, volevano cercare di capire e capivano che cosa ne poteva venire fuori. Allora, ecco, io credo che dobbiamo tenere conto di questo in tutti i momenti in cui, che abbiamo percorso negli ultimi decenni, che sono momenti in cui la nostra coscienza dovrebbe essere stata molto acuita. Io esiste la globalizzazione, alcuni anni fa è stata demonizzata, ma era un evento che aveva il rischio grave, tuttora perdurante, del ridurre l'economia alla finanza e quindi a un processo di trasformazione dei centri di potere. Oggi ci troviamo di fronte a percorsi non chiaramente identificabili dei processi economici. I grandi poteri fino a 20 anni fa si ipotizzavano anche i grandi vecchi, cose di questo genere, non ci sono, ci sono dei nessi che percorrono il mondo e portano su internet scambi in ogni minuto di milioni di dollari o di euro o di yuan che percorrono il mondo. I governi stessi, i paesi, hanno un'autonomia molto più relativa. Sono successe cose che hanno visto incrociarsi, cadere la guerra fredda, ma mantenere un sacco di questioni insolute e rimosse, anzi utilizzate a fini di un potere che diventa anche, come dire, precario, inconsistente. Avere provocato dei traumi, come sono accaduti in Afghanistan prima, per entrare sempre nel conflitto est-ovest anche attraverso questo paese, avere portato avanti le questioni dell'Iraq, ma dietro tutto la grande questione dei nostri tempi, dai tempi della prima guerra mondiale, che è la questione israelo-palestinese. dopo la prima guerra mondiale è crollato l'impero ottomano. Nelle scuole, non solo ai miei tempi, ma non è che si approfondisca molto la questione, resta ancora presente, e il problema dell'Islam, dell'ISIS, eccetera, è qualcosa di relativamente preoccupante e di prospettive non rassicuranti per il futuro, ma tutto quello che è successo sull'altra sponda del Mediterraneo gravita intorno a questa volontà di riscatto dei paesi arabi che hanno perduto negli anni 20 e l'egemonia che avevano o avuto per secoli, e l'avevano avuta in particolare, non in modo particolarmente bellicoso. Quindi, come dire, abbiamo delle conseguenze di fatti a cui abbiamo assistito nella nostra incapacità di seguirli, ignoranza, indifferenza, ci sentiamo degli occidentali al sicuro dei nostri sistemi democratici. Non è così. La democrazia è un sistema fragile perché non è dispotico, perché deve contare sul consenso, deve contare sulla corresponsabilità, deve contare sul senso di cittadinanza, di sentirsi cittadini italiani, ma contemporaneamente europei, nella prospettiva, che mi auguro io, di diventare tutti cittadini del mondo, perché è questo il bisogno che c'è nei nessi che la tecnica ci dà di essere insieme tutti contestualmente nello stesso momento, che abbiamo delle grandi prospettive per miglioramenti della scienza, della sanità, un'evoluzione in positivo, ma contemporaneamente c'è un'insidia dietro che ci porta a rivaleggiare, ad avere paura di un futuro che non conosciamo, di un futuro che invece, anche se preoccupa perché è l'ignoto, va seguito con coscienza, con consapevolezza. Poi magari io faccio sempre la prof, ma studiare non farà mai male, per vedere, di informarsi, abbiamo degli strumenti a portata di mano, non abbiamo una grande informazione per quello che ci viene dai mezzi di comunicazione più popolari, dai giornali, dalla televisione in specifico, e la ricerca su internet non è pilotabile se non dalla coscienza dei singoli, però si trova parecchio, si trova moltissimo. E allora ecco che il come informarsi, la gente non sa, non conosce, e questo è anche nella forma di passività con cui noi abbiamo rapporto con le strutture che vogliamo democratiche, ma democratiche perché ci vogliamo partecipare, perché ci siamo dentro. La partecipazione è sempre scarsa, nel senso che per prima cosa non scatta la molla di dire: ma che cosa sta succedendo, non a me soltanto, ma all'equilibrio della mia città, all'equilibrio della mia regione, all'equilibrio del mio paese, a quello che succede attorno. Io mi sono occupata un po' di politica in tutti questi anni, e anche ieri ho ricevuto, ieri sera, telefonata da una persona di cultura, una persona che si occupa di giornalismo, eccetera, che mi chiedeva perché c'è paura. E paura di che cosa? La paura è un sentimento umano molto naturale, l'essere umano è debole, è debolissimo, e però deve esplorare in sé quali sono invece le risorse grandi che ci sono. La prima cosa è cercare di capire. Io credo che all'interno di tutte le responsabilità anche gravi, io aggiungo una testimonianza di famiglia all'indicazione della prudenza del cardinale Masali Rocca, una prudenza eccessiva che ebbe, per quello che ne so io, mio padre faceva parte di Giustizia e Libertà, era del Partito Socialista, ma aveva anche interesse per il nascente Partito d'Azione, e il processo ai martiri del Partito d'Azione che furono arrestati e processati dal Tribunale Speciale, vide una signora amica di casa, la moglie di uno dei condannati, Alberto Quadri, che andò dal cardinale per chiedere che mettesse i suoi buoni uffici per qualcosa. Non ci fu risposta positiva, nonostante ci fosse stato un colloquio, ma non ci fu neanche, come dire, le forme della espressione cristiana del rapporto con i condannati. Questo, come dire, mette in difficoltà, perché anche quelli che hanno avuto la prudenza è un termine un po' strano, perché sarebbe una virtù, solo che è una virtù che usiamo a rallentatore, non integra il coraggio. E la prudenza invece, se uno è prudente, perché sa cosa deve fare. E quindi in questo ci sono delle situazioni particolarmente gravi. Il distacco del tempo ci dà anche, non l'indulgenza, ma ci dà proprio il senso della lontananza. E allora ci sembra sempre di occuparci dei martiri del Risorgimento. E sono passati 70 anni e le persone che l'hanno vissuto direttamente sono sempre meno. Credo che la loro parola debba essere molto significativa, ma in particolare significativo chi sente dopo anni la responsabilità di quei tempi. E credo che dobbiamo ad Alberto Matteoli proprio questo privilegio. Lui è giovane, non c'era, non c'entra, però sente la responsabilità di quelli che c'erano. E io aggiungo, ci domandiamo quanto di quella responsabilità per gli anni lontani che noi non abbiamo vissuto sia importante oggi, perché noi oggi abbiamo bisogno di esserci con una presenza prudente nel senso della saggezza, nel senso del riconoscimento dei valori e del rapporto con le cose che stiamo maneggiando e vivendo, ma anche con la coscienza pronta a capire che se corriamo pericolo, e pericoli ci sono, spuntano delle forme di nazionalismo incredibili, impensate fino a pochi anni fa. Io sono molto sorpresa, in Europa abbiamo consonanze con la Lega o con la signora Le Pen in Francia, ma quello che mi ha stupito di più è la Finlandia, che è punta di diamante secondo l'OCSE per l'educazione, che ha il gruppo, ma che si fa forte, dei veri finlandesi. Ora, voi capite che c'è un nazionalismo perverso che si accomuna qua e là, ed è paura di futuro, un futuro integrato, un futuro comune, un futuro di pace, un futuro in cui le prerogative di potere dei singoli non valgono. Allora, in questo senso io credo che Alberto Matteoli ha fatto un lavoro importante, e credo che sia bello essere qui oggi anche con la neve fuori, quindi anch'io mi rallegro con i miei concittadini che sono arrivati fin qua, perché interpella anche noi, e quindi in questo senso credo che abbiamo inaugurato bene il 70° di una resistenza che forse non è ancora capita fino in fondo, ma che capirla serve, perché serve a noi per oggi e domani. Grazie.
Grazie a Giancarlo Codignani. Nel tentativo di fare il più presto possibile avevo ammesso, ma ne avevo parlato lei, ne avevo parlato da dopo, che tanto più gratitudine devo esprimere per aver accettato questo invito che gli ho fatto di scrivere la prefazione. E non è stato casuale questo, penso che lo comprenderanno, volutamente, con l'accordo e la disponibilità dell'autore, e mi sono preso anche appunto la responsabilità di evitare quelli che sono i professionisti della resistenza e di chiedere invece a una persona che la resistenza l'ha fatta in anni successivi a quella resistenza e ancora continua a fare. L'introduzione è una pagina bellissima, lei era molto preoccupata quando me l'ha mandata, ha detto, ma senti, non so se è una introduzione canonica di quelle tradizionali, ho detto proprio quello noi non volevamo, volevamo una introduzione come era scritta. E sul tema penso che appare evidente leggendo questo libro come non solo vi è stata la vicenda dell'affossamento della memoria delle responsabilità degli assassini, quello che abbiamo conosciuto alcuni anni fa nella cosiddetta vicenda dell'armadio della memoria, della vergogna, l'armadio nel quale erano stati chiusi a chiave con le porte dell'armadio rivolte verso la parete in un sotterraneo del Tribunale Militare a Roma. Che qualcuno abbia voluto cancellare e omettere è cosa anche comprensibile. L'aspetto più grave è che nessuno abbia cercato per decenni quelli che erano già dei processi avviati, che dovevano andare addirittura in qualche caso a sentenza, e per decenni tutto questo è scomparso. E questo libro in qualche modo si impegna come vaccino contro l'incoscienza e potremmo dire anche la voluta ignoranza. Per questo è un contributo importante per la storia civile, ma mi si permetta di ritornare anche al mio mestiere, per la storia del cristianesimo, per le responsabilità e le corresponsabilità di questa omissione. Ma nulla di nuovo se pensiamo che ci sono voluti 35 anni per riconoscere ufficialmente il martirio di un martire, che era martire ancora prima di essere riconosciuto, Monsignor Romero. Possiamo capire allora meglio se un vescovo ucciso sull'altare durante la celebrazione della messa, la sua memoria deve essere recuperata ufficialmente dopo 35 anni, solo quando una parte dei suoi assassini indiretti, ricordino che soltanto un vescovo, il suo ex collaboratore, il signor Rivera, partecipa ai funerali di Romero, gli altri confratelli e il nunzio apostolico non fanno nemmeno accenno alla possibilità di partecipare, si devono aspettare 35 anni, quando una parte di quei protagonisti sono scomparsi o sono resi inoffensivi, e nonostante ciò le resistenze, i dubbi sono continuati e continuano ancora nel presente. Allora questo libro rivolge l'attenzione oltre che al problema ai meccanismi, e per questo è un libro tanto più prezioso, che io spero che possa anche, soprattutto per come scritto, essere messo nelle mani dei giovani, che ne potranno avere sicuramente grande giovamento. A questo punto noi non ci siamo accordati, procedo così, do la parola allora a Matteo Marabini, anche lui per 15 minuti. Ringrazio Giancarlo che si è mantenuta perfettamente nei tempi.
Allora, sì, da parte mia, quindi dalla parte di un lettore comune che non ha troppe competenze storiche, e allora cinque osservazioni, direi proprio telegrafiche, per dire la gratitudine sia ad Alberto che a Sergio Tanzarella per questa ampia ricerca che restituisce un quadro esauriente sulle diverse modalità di una resistenza spirituale, civile, non armata, dei cattolici bolognesi, di molti cattolici bolognesi, in particolare di preti e religiosi. Allora, una prima osservazione. E ho avuto occasione di leggere questo libro in concomitanza casuale, che mi è sembrata particolarmente opportuna, con un testo di un'altra storica italiana, che ha assunto come proprio categoria di riferimento e di studio della resistenza il sangue risparmiato, non più solo il sangue versato, no? Ma lei dice, Anna Bravo, il sangue risparmiato fa storia come il sangue versato. E quindi la narrazione di vicinanza, di soccorso, di cura, di impegno per nascondere i partigiani, i prigionieri alleati, gli ebrei, i soldati in fuga, ecco che questo testo racconta, mi è sembrato molto vicino a questo impegno per risparmiare il sangue, ecco, e a questo impegno per sottrarre vite, come dice la Anna Bravo, per sottrarre vite al Terzo Reich, a questo grande maternage, così lo chiama, questo impegno soprattutto di donne per curare e risparmiare vite. E mi è sembrata questa raccontata nel libro di Alberto una forma inedita di resistenza civile, anche se effettuata certo da religiosi, e credo che vada annoverata all'interno di quella che uno degli storici più importanti della resistenza, Enzo Collotti, ha definito proprio, dice, la resistenza civile non è una zona grigia della resistenza, no? Ma anzi, dice, non ci sarebbe stata resistenza armata senza il supporto di un'ampia resistenza civile, no? E quindi mi pare di poter anche così leggere queste storie raccontate nel libro di Alberto alla luce di una famosa lettera che Nette Hillesum spedisce da Westerbork nel dicembre del 1942. Dinanzi a chi diceva noi non vogliamo pensare, noi non vogliamo, vogliamo dimenticare, non vogliamo sentire, ecco, dice la Hillesum, non si tratta di conservare questa vita ad ogni costo, ma di come la si conserva. Se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati ad ogni costo e non un nuovo senso delle cose attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria, allora questo non basterà. E l'accostamento del testo di Anna Brava, di questo di questa lettera di Hetty Hillesum con la narrazione delle storie che Alberto ci propone, ecco, mi è sembrato una prima osservazione importante, no, da proporre. Una seconda osservazione. È stato detto, è nella introduzione, nell'exergo, no, del libro, no, questa famosa espressione di Carlo Rosselli, no? Sul fascismo come autobiografia della nazione, no? Il fascismo è stato in un certo senso l'autobiografia di una nazione. L'educazione cattolica pagana nel culto e dogmatica nella sostanza e la lunga serie dei paterni governi hanno esentato per secoli gli italiani dal pensare in prima persona. È pur vero che non è che il culto della coscienza individuale nella Germania luterana abbia prodotto degli effetti migliori, no? Ecco, ma nonostante questo è un'affermazione profondamente vera, profondamente vera. E vorrei dire però che da questo testo si evince che questa autobiografia è un'autobiografia sbrecciata, interrotta, non più così coesa. Direi che la fedeltà a una dottrina o anche la semplice acquiescenza al conformismo, dalle storie che sono qui raccontate, vengono messe in discussione, provocate, frantumati, abbattute, direi, proprio dalle vite nude e ferite, bisognose di cura, di sostegno e di una estrema salvazione. E la gran parte dei preti e dei laici che vengono raccontati hanno maturato una scelta di, uso le parole di Don Luigi Dardani, di una forte rivolta interiore contro il fascismo e quindi anche di superamento dell'equidistanza dell'istituzione ecclesiastica. C'è stato un discernimento, pensiamo solo ad alcune di queste persone, io penso a Monsignor Fagioli, penso al Giuseppe Elli, penso a Don Giulio Malabuti, come viene raccontato, ecco, a Don Luigi Dardani, ecco, a Don Giulio Salmi, a Padre Marella e così via. E alla Repubblica degli Illusi, di cui parla Don Luciano Berardi. È pur vero che nelle note di questo libro ci sono nominativi di persone e di preti che pure hanno operato per la salvezza, per la cura, per mettere in salvo, che si sono esposti, hanno messo a rischio fortemente la propria vita senza particolari opzioni ideologiche, né concordatarie né rivoluzionarie, per dire, no? È pur vero che ci sono persone, penso soprattutto a una serie di preti, ma alcuni ho avuto occasione di conoscerli, no? Che hanno vissuto i giorni nell'alta valle del Reno, i giorni dal 29 settembre al 5 ottobre del 44, hanno vissuto quella tempesta, quella tormenta, che non è stata così violenta come a Montesole, ma non si è discostato molto, ecco, anche nelle zone dell'alta valle del Reno, e li hanno vissuti, sono sopravvissuti e poi non hanno più detto nulla. Alcuni hanno scritto qualche cosa, l'hanno affidato a altri, addirittura non ne hanno più parlato, ecco, semplicemente ogni tanto, così dai racconti, qualche cosa si è appreso. Quindi potrei dire che, tanto per le persone più consapevoli, e in questo testo ne sono raccontate tante, quanto per i preti e i religiosi che in maniera meno consapevole, ma che però provocati dalle dure circostanze storiche di quel tempo, dalle vite ferite incontrate, per gli uni e per gli altri, ecco, potrei dire che c'è stata una liberazione dagli involucri dottrinari e l'accettazione di una urgenza e di una concretezza della l'unica vera grande scelta che è stata fatta, che è stata quella di restare umani anche nel tempo della barbarie. Una terza osservazione, ecco, direi proprio sul piano storiografico. Questa osservazione, a mio avviso, può essere una strada aperta anche sul piano della ricerca storiografica. Non è una strada convenzionale, È una strada che generalmente viene ritenuta insidiosa, a rischio di negazionismo, di assoluzione generale, ecco, però è pur vero che c'è stata una ricerca di una concreta resistenza al male e alle declinazioni storiche e politiche di quel tempo, anche senza una esplicita adesione alle finalità e ai vari progetti delle diverse anime della resistenza. È pur vero anche questo. E nel testo si accenna, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi, nel testo si accenna per esempio a un ufficiale tedesco, al von Sengen, no? C'è un rapporto, una descrizione, un racconto di Filippo Cavazza, no? Che proprio parla, no? Del von Sengen diceva profondamente cristiano e non nascondeva in alcun modo la sua avversione per i metodi nazisti e prussiani di concepire la vita e il dominio del mondo. E aveva inoltre fatto liberare tanti giovani che erano rastrellati e di cui gli fece avere il nome, così Filippo Cavazza. È vero che di queste ambigue figure, e interessanti figure, ce ne sono molte. Finora non si è indagato a sufficienza su questo, probabilmente per timore di una soluzione generale, che venisse sbiadito il senso del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male. Forse oggi può essere opportuno anche avviare questo cammino di ricerca. Io conosco alcune vicende che sono legate così agli episodi della resistenza nella pianura tra Bologna e Ravenna, e allora vicende come queste di ufficiali tedeschi che non hanno visto, non sono intervenuti, hanno ritardato le partenze pur di non intervenire con rappresaglie, si raccontano, ancora oggi si raccontano, con imbarazzo si raccontano, con imbarazzo, eppure ancora si dicono, si raccontano, e ancora non c'è la serenità. Forse oggi è tempo anche per recuperare questa possibilità di studio, di ricerca. La medicina si racconta ancora di come il parroco del tempo di guerra, legato al fascismo, perlomeno come autorità aveva controfirmato il proclama dei tedeschi, e viene accusato dunque nell'immediato dopoguerra in un comizio pubblico di essere appunto collaborazionista. E allora è documentato storicamente, però i più anziani ancora lo ricordano, di quest'uomo dalla voce possente che interviene proprio nel bello del comizio e incomincia a dire nomi e cognomi di tutti i capi partigiani che aveva nascosto nel convento delle suore. E questa vicenda è vicende di questo tipo, no? che dicono una concreta vicinanza alla resistenza, al di là del ruolo istituzionale, sono numerose, sono presenti. Finora non c'è stata la serenità sufficiente per poter percorrere anche questo sentiero storiografico. Forse oggi si può avviare. La quarta osservazione riguarda proprio, ecco, senz'altro, il corpo morto della dottrina. Ossia, da questo testo emerge chiaramente tutta la pesantezza e la miseria della impalcatura teologica e dottrinale con cui le chiese hanno affrontato il fascismo, il nazismo, la guerra, la dedizione alla patria, il rapporto con le autorità politiche. E l'episodio raccontato della complicità della curia, di alcuni esponenti della curia bolognese, una complicità città misera, ecco, nell'arresto del professor Scaglietti al centro ortopedico, questo episodio direi quasi è un simbolo proprio, no, della miseria dottrinale, ecco, che sorregge l'impalcatura, no, delle chiese. Viene alla mente proprio la quarta raccomandazione che nella introduzione alle Querci di Montessori Giuseppe Dossetti fa, quando dice: occorre compiere una revisione rigorosa di tutto il proprio patrimonio culturale e specialmente religioso, purificandolo da ogni elemento spurio che possa alimentare di nuovo il ritorno ai miti nazionalisti e razzisti. Questo lavoro è appena stato avviato nella Chiesa. Direi anche che l'urgenza di una purificazione non riguarda solo l'impalcatura teologica e dottrinale delle chiese, ma riguarda l'impalcatura ideologica, le strutture stesse, direi, del pensiero, gli assoluti, i feticci ideologici che innervano la cultura, la società, l'economia, la politica della società civile di oggi e che ci inducono, ecco, ci inducono nel rischio di essere, e anche su questo il testo offre riflessioni amplissime, no? A vivere il rischio di essere figli di Eichmann e quindi uomini dell'indifferenza, uomini dell'assuefazione al lavoro, uomini dell'assenza di spirito critico. L'ultima osservazione, le domande. Questo è un libro che invita a tante domande. E alcune domande sono emerse chiaramente nella bellissima introduzione di Giancarlo Codrignani e sono le domande che più direttamente investono la nostra vita di oggi, a contatto con questa memoria. E tuttavia emergono altre domande proprio sul senso stesso della resistenza. Emerge forte in questo testo, dalle vicende di questi uomini, l'interrogativo sulla violenza dell'azione, dell'arbitraria azione armata. C'è costante la preoccupazione in questi uomini, in questi preti, che pure simpatizzano, c'è costante la preoccupazione per l'effetto sui civili, per la rappresaglia. Vengono in mente le parole rispetto a questo del partigiano Dossetti, proprio su questo, sul timore, no, che arbitrarie azioni armate potessero avere sui civili. Questi interrogativi riemergono, sono interrogativi che in genere vengono accantonati perché si dice possono essere negazionisti, eccetera, eccetera, e invece no, vanno affrontati, vanno vissuti. E vengono in mente ancora, e qualcuno le ricorderà, parole sofferte come quelle di Tina Anselmi, no, quando parlava proprio della fatica del suo pensare di uccidere, il timore, lei dice no, dice è una responsabilità enorme uccidere, sostenere con le nostre azioni le rappresaglie. Eravamo consapevoli di poter morire, volevamo vivere, di poter uccidere e non volevamo uccidere, e non volevamo che degli innocenti morissero. Vengono in mente anche le parole tristi di Primo Levi nel Sistema Periodico, no? Quando racconta della violenza, no, che la sua brigata ha esercitato verso due commilitoni, no, parole tristi, parole problematiche, siamo usciti distrutti, destituiti, desiderosi che tutto finisse e di finire noi stessi. E vengono in mente anche le parole di Don Sante Bortolani, che c'è un capitolo di questo libro dedicato a lui, un capitolo bellissimo, che riflette in questo modo: dentro di me pensavo alla strana coincidenza degli avvenimenti svoltisi in quelle drammatiche 24 ore. Il pomeriggio del giorno precedente ero stato chiamato a prestare la mia assistenza a due partigiani uccisi dai fascisti. Quel pomeriggio, con lo stesso amore, con lo stesso disinteresse, mi sono trovato a dover intervenire e confortare nella loro agonia due repubblichini. Don Sante Bortolai chiamerà questa sua presenza, che era principalmente, certo, no, da Fosse di Amatausen, questo diario, no, che qui viene raccontato, lo chiamerà il mio partigianato. E direi, dinanzi proprio a questo inedito e sapienziale partigianato, che sa curvarsi con eguale pietà dinanzi a due partigiani e a due repubblichini, ecco, io questo penso che soprattutto per l'accezione così ancora oggi, così marziale, così retorica spesso, no, del termine che siamo soliti dare, del termine partigiano, ecco, io credo che allora si aprono ulteriori e feconde domande. Grazie.
Mi scuseranno i presenti se non sono andato con l'orologio, ma mi sembrava che anche questo intervento meritasse, nonostante i tempi, tutta l'attenzione. Lo ringrazio ovviamente anche perché è venuto qui in condizioni precarie di salute, insomma, la giornata non era delle migliori perché ha l'influenza, ma era necessario, insomma, e lo ringrazio di aver partecipato e di aver posto tanti problemi rispetto ai tantissimi luoghi comuni che circondano la resistenza e alla utilizzazione strumentale alla quale abbiamo assistito in questi decenni rispetto alla resistenza. Questo libro, e Matteo Maraldini lo ricorda e lo ha sottolineato, spezza proprio e fa verificare l'insignificanza e anche la pericolosità di queste definizioni della resistenza ancora oggi utilizzate più come trava che come possibilità di comprendere quel tempo che ha bisogno di un discernimento e anche di uno studio, di un ritorno alle fonti. Per concludere, la parola a Luigi Pedrazzi, sempre con i 15 minuti, con qualche abbuono di qualche secondo.
Io nei 15 minuti, che vorrei proprio rispettare, anche perché mi piacerebbe moltissimo sentire qualche cosa anche di domande all'autore da parte di voi pubblico, forse può bastare che io ringrazi le ragioni per cui voglio ringraziare l'autore di aver fatto due cose per me molto importanti. Intanto, moltissimi, quasi tutti i nomi qui indicati sono figure della Chiesa Cattolica, non tutti perché c'è qualche apertura in altre direzioni anche, però principalmente della Chiesa Cattolica, che sotto questo aspetto non sono stati ricordati nei quasi 80 anni che sono passati dall'età in cui io li ho conosciuti, 80, 60, 50, non esageriamo che siano solo tutti delle origini più remote. Perché questo aspetto che i cristiani bolognesi si sono trovati, per esempio, per un anno abbondante, molto vicino al fronte dove si combatteva la guerra divisa netta dalla Sicilia verso il nord dell'Italia, forse una delle città che è stata più a lungo molto vicino al fronte, cosa che divertiva per i ragazzi incoscienti come eravamo, molti di noi, miei amici e anch'io, che andavamo sul petto a vedere i bombardamenti, a vedere i proiettili traccianti partivano 13-14 km da qui, dagli americani o dagli inglesi, un po' più là che erano i romani. noi vi davamo questa cosa come studenti molto contenti che c'era tutta una rivoluzione che non faceva studiare certe cose, ma ne faceva studiare e riflettere sul teatro. È stato molto interessante fare il liceo durante la guerra e prepararsi ad andare all'università esattamente nel primo autunno dopo la liberazione, perché studiare era evidentemente necessario. Il fascismo era per fortuna finito, la monarchia se n'era andata, c'erano moltissimi problemi, però c'erano le Nazioni Unite, che è una cosa strana però molto interessante, che si prospettava sul mondo con uno statuto di pace, di organizzazione, e ci sembrava opportuno, necessario studiare. Avevamo anche tentato alcuni con poca convinzione di partire da partigiano, ma un partigiano modenese al quale avevamo rivolto la nostra domanda, saputo che non avevamo più di 16-17 anni in quel momento, i calzoni ancora corti, non avevamo mai avuto nelle mani un fucile, disse: ma sareste dei pesi incredibili se li potessimo prendere, meglio che non li prendiamo, se le cose studiamo durino avrete l'età per fare queste cose, se ne riparla. Io ho poi conosciuto questa persona così saggia e che forse mi ha salvato la vita, perché sarei stato un cretino sicuramente se andava a fare l'operazione Monte Fiorino, cioè, per carità, per fortuna Ermanno Gorieri, che è stato un saggio di anni, saggio modenese, che ha fatto tante cose coraggiose, anche con prudenza e con discernimento, ci ha lasciato a casa. Questa cosa un po' si dispiace, perché noi eravamo dei presuntuosetti che insomma volevano dimostrare che Dio mia cara, Dio sarebbe una vita se non partissi anch'io, eccetera, eccetera. Questo si poteva cantare dal nostro risorgimento, e quindi ci piaceva essere parte attiva. Questo penso non fosse vergognoso, questo desiderio, però penso che fosse meglio dire: no, voi adesso studiate, perché poi questo paese, l'Italia, dopo avrà tanto bisogno di un certo studio, dove leggete molte cose, gli autori che hanno aiutato la formazione della democrazia, della liberazione dei lavoratori, dell'avanzata delle donne, insomma, tutte cose che poi si sono cominciate anche piuttosto bene, ma poi si sono un po' impasticciate cammin facendo. Quindi trovare quegli anni per me, ritrovarli così raccontati adesso, in questo libro, perché questo gruppo di una trentina, una quarantina di sacerdoti o di persone che lo sono diventati o lo erano diventati durante gli anni del fascismo, perché questo sarebbe molto interessante, una distribuzione per anni di età, il rapporto critico col fascismo si è instaurato prima di essere militanti in una responsabilità ecclesiale o dopo. È molto interessante, per quel poco che li ho conosciuti, per quel poco che anche il libro si ripropone, c'è una certa differenza tra essere stato attento al fascismo che sale o preoccupato e partecipe, contento, preoccupato del fascismo che discende nella tomba. Questo fa una differenza non piccola. E io mi sono trovato un po' a conoscere tutte e due queste fasi, perché sono stato un bambino abbastanza precoce sul fascismo che saliva, perché io sono stato i primi 6 anni della mia vita in Brasile per meriti della mia famiglia, di mio padre in particolare, che era un medico molto bravo, che era andato a lavorare in Brasile. Lasciamo perdere la storia della mia famiglia, però questo ha stabilito per esempio una certa attenzione dei miei vicini di casa in Brasile, che non dico che era piccolissimo quando, ma da 5-6 anni i vicini di casa erano un console inglese e un industriale tedesco, i quali a me, di là dalla siepe, bambino italiano, mi chiamavano affettuosamente, molto carini: Luisinho, conosci Mussolini? Io non conoscevo Mussolini se non per sentito dire in casa, in particolare quando erano arrivati gli idrovolanti del Tinento, non mi ricordo, quelli che andarono un bel numero di idrovolanti a Rio de Janeiro, i miei compagnucci di scuola, diciamo meglio di calcio, nei dialetti di San Paolo, erano entusiasti dell'Italia, di questi che erano arrivati, questo gruppo di aeroplanco, di idrovolanti, cioè, mi sono sentito anche importante di un italiano all'estero. Poi c'erano queste persone importanti che chiedevano se conoscevo Mussolini, e il padre, lo diceva la mia mamma prendendomi in giro, che io rispondevo: sicuro, conosco, non so perché io dovessi dire che conoscevo Mussolini, però l'ho detto padre a 5-6 anni, e questo anche in una certa strada, anche secondo facile mostrarsi con amici di chi dice. perché quello che risultava nell'inglese e nel tedesco era che il duce Mussolini aveva educato delle cose importanti in Italia, non so cosa, la puntualità, un certo ordine, e poi un personaggio che ritenevano inviabile sotto alcuni aspetti, cioè inviabile sotto alcuni, quei due lì, non voglio fare una statistica, però su di me hanno contatto. Per quando sono tornato in Italia, sono andato a scuola e ho trovato una scuola fascista che per prima cosa mi diceva che bisognava mettersi la divisa da Balilla, andare ad un altro invece che andare a giocare a pallone, come ero abituato, forse per il bambino, non so, se io mi trovavo nell'università a giocare in Brasile per le strade con i bambini di 6 anni. E insomma, non mi è piaciuto niente questa questione che era messa su. Al primo posto l'obbedienza. Qual è la prima virtù del Balilla? L'obbedienza. Qual è la seconda virtù del Balilla? C'era scritto sull'abbecedario che la mamma mi aveva insegnato, imparato a leggere qua in Brasile. Però la prima cosa che l'Italia italiana e fascista mi dice che la prima virtù del Balilla è l'obbedienza, la seconda è l'obbedienza, la terza è l'obbedienza. Dato che io ebbe la fortuna di avere una madre che invece aveva studiato certi autori che volevano sviluppare invece l'impulso ad agire proprio del fanciullo, lei diceva che era in tedesco, la parola era lunga ma voleva dire questo e che seguiva questo orientamento, io ero abbastanza disponibile a fare quel che si vuole, quel che si può, insomma, quindi mi sono stati sulle scatole dalla prima elementare, e anche la divisa da Balilla mi pareva una cretinata. Io ho sempre pensato un po' con questa parolaccia cattiva anche nei confronti degli scout, perché siete per certe ragioni che si mette una divisa pazzesca, ma perché mettersi una divisa? Cioè, questo interrogativo mi è rimasto addosso per tanto tempo. E poi molta dottrina, tutte quelle scritte bianco, nero su bianco per le strade, le case di campagna in cui facendo delle citerelle intorno a Bologna ne ho trovate centinaia, che dicevano delle cose assurde per una persona che non aveva, con tutti i difetti del Brasile non c'erano cose comparabili, le parole se casco vendicatemi, se indietreggio uccidetemi, se avanzo seguitemi, ma che cosa, sì, capivo un certo fascino, ma devo dire per fortuna mia madre che era un po' mazziniana, perché suo nonno e suo papà, mio nonno, era mazziniano accanito, beh insomma Mazzini un po' ha degli ideali diversi, delle attenzioni diverse, quindi io non che capissi tante cose, però ricevevo un impulso a non quella retorica, e quindi mi stavano francamente sulle scale, ma non per la crudeltà, le cose terribili, per le cose stupide. Questo, siccome forse sono presuntuoso, forse sono perché avevo l'impressione che i miei fossero molto bravi, mio papà a 27 anni mi diceva in ospedale in Brasile perché aveva studiato con Madame Curie, non che perché fosse bravo solo lui, era raccomandato da una persona con la quale aveva avuto rapporti molto stretti e molto, molto attenti, insomma. Quindi mi sono portato dentro un certo orgoglio che poteva avere anche delle sue ragioni, ma lo ritengo pericoloso. Io sono, mi ha più danneggiato che mi ha anche favorito sicuramente in altre cose, però non mi è, con l'andare del tempo non mi è piaciuto. Per esempio mia sorella era molto brava, più grandina di me, andava alle adunate anche per far ginnastica, sembrava piuttosto quella che dopo ho conosciuto come ragazza della DDR, vinceva dei premi, primo premio nel lancio del giavallotto in regione Emilia Romagna tra le studentesse della sua età, insomma, e invece io andavo alle diagonali della cultura perché avevo letto con attenzione e con ira le parole del Duce sulle mura della città. Quindi quando venne un tema in quinta ginnastica eravamo, che si poteva andare a scuola e dire perché amo il Duce, era talmente un invito che un professore bravissimo che si faceva delle domande intelligenti, dei temi, dei titoli molto validi, perché questo tema alla Duce? Io c'ero andato perché c'era un premio di 500 lire se si vinceva il concorso, e insomma la cosa mi interessava moltissimo. Io scrissi tutto, presi il mio ricordo delle parolacce che avevo letto sulle mura e feci il tempo. Il professore, che non era un antifascista combattente, però era una persona di grande spirito critico, noi avevamo fiducia che fosse una persona attendibile, mi chiamò a bassa voce vicino al banco, mi disse ragazzi, piano, perché poi quando io fui lì mi disse, ho letto il problema, fascista. Però potresti anche vincere, sai, ti mando avanti. Questo io ritengo che sia stato uno delle educazioni più forti che io ho ricevuto nella mia vita. Questo ha anche attivato di lì a qualche tempo, certo, io ho comprato, ho comprato una bicicletta rossa, una lunga da corsa, col cambio, insomma, i miei 500 lire furono spese bene, la bicicletta e qualche libro. Però a un certo punto, insomma, io di questa cosa mi sono vergognato, ho deciso che l'avrei detto con tutte le sedi in cui potevo dirlo. Io ho vinto 500 lire perché ho scritto un tema perché amo il Duce, mentre invece il Duce mi faceva ridere, non lo prendevo sul serio, anche perché di lì a quel po', questo dopo, mi sono trovato in una classe in cui ci hanno fatto sentire il discorso del Duce in classe dalla radio, e in quell'occasione il Duce disse anche queste cose. Il professore di filosofia, bravissimo, antifascista, militante, professor Gabelli, aveva spiegato i sofisti e ci aveva indicato che l'uomo alla misura di tutte le cose, come aveva detto benissimo, spiegando perché, però tanto. Il Duce disse, a un certo punto, bellissima citazione, disse, perché l'uomo è la misura di tutte le cose, come ha detto il filosofo Anassalta. E poi aggiunse, abbassando la voce anche lui come per grazia fai schifo, disse, scusate la mia erudizione. Scoprò una risata in classe, perché sapevamo benissimo, perché il professore aveva finito di spiegarci che era stato Protagora e non Anassalta a dire perché l'uomo è la misura di tutte le cose. E questo ci aiutò dopo un po', quando si parlava di fascismo e di antifascismo, a convincere qualcuno che il Duce era anche un gran balista e che, facendo finta di aver studiato bene filosofia, non valeva neanche, non a livello dei filosofi che sapevano che Anassalta e Protagora non sono la stessa disciplina. Quindi nel paese c'erano queste cose, però invece ricordo anche la serietà con la quale tante donne del popolo, delle contadine soprattutto in campagna, ma anche delle operaie, delle borghesi, si toglievano la fede, la mettevano nei vasi davanti a San Petronio, nel quale si metteva la fede. Per alcuni di comprarne una di d'oro fu difficile, tant'è vero che si videro delle fedi d'argento o forse addirittura di acciaio, di ferro, non lo so, ornare l'anulare di molte persone non più in grado di comprare come per le nozze la fede d'oro. Quindi tutte queste cose, insieme a uno zio che aveva ereditato una casa, un grande negozio di fornaio, bravissimo questo zio, mio padre era morto giovane, forse perché aveva manovrato il radio, non senza essere stato così schermato e attento, cosa. Molti medici tra i primi avevano manovrato il radio, ma sono morti giovani, il papà aveva 36-37 anni. Insomma, e stavamo bene in casa, tanto che anche se eravamo, devo dire, sia mio padre che era andato volontario in guerra nel 14-18, era del 900, quindi non aveva neanche 17 anni nel momento in cui poteva andare volontario. Per fortuna sua madre, un'operaia, disse ti devi iscrivere all'università perché la cosa seria è che tu hai fatto il liceo, sei riuscito anche per andare in guerra a saltare due classi, ti vorrai iscrivere almeno all'università, che dove? Medicina. E lui andò bene e poi andò a Parigi, conobbe Madame Curie, eccetera, eccetera. Tutte cose che a me hanno dato un certo tipo di attenzione a quel che succede anche per caso, perché una mamma operaia può spingerti a fare una cosa che lei non aveva fatto, invece voleva che il suo primo figlio, che poteva studiare, studiasse. Anche questo, io non è che sono stato tanto amato dello studio, però mi faceva capire che le cose hanno delle conseguenze, bisogna guardarci dentro bene. E questo era vero per il fascismo. Lo zio, che aveva invece poco studiato, però aveva seguito un po' le sanzioni e tutte quelle cose lì, si convinse che noi saremmo morti di fame, perché questo imbecille, questo idiota ci porterà in condizione che non ci sarà niente da mangiare, eccetera. E si mise a fare dei grandi acquisti, perché c'era un negozio molto ben avviato, non aveva difficoltà a fare degli acquisti, e si attrezzò nella casa in una stanza chiusa, bisognava spostare un armadio e passare attraverso un buco, di là c'era ogni ben di Dio. Quando io ho avuto un'amorosa nel 1948, quando prendeva del tè in casa mia, si metteva non lo zucchero, ma il miele che noi avevamo preso nel 38, damigiani e damigiani di miele, sulle quali siamo vissuti nel lusso quando altri bolognesi erano messi molto male. E non dico solo il miele, non vi sto a dire tutte le belle cosine che avevamo chiuso in una stanza che per fortuna non è stata bombardata, sarebbe stata una rovina. Quindi questo però fa parte di un discorso, un conto sono i discorsi del Duce, vincere, vinceremo, e lo zio Emilio che diceva sempre moriremo di fame e bisogna comprare. Noi siamo arrivati fino alla fine della guerra, dopo la guerra, con, sempre col caffè buono, perché avevano fatto 2006 o 7 sacchi di caffè verdi dal Venezuela, che è questione di avere un po' di iniziativa, un fornaio attivo, non si vergogna di ordinare i sacchi verdi. Poi bisognava farlo diventare. E si, però si faceva odore, allora venivano gli amici e dicevano, questo è fatto del caffè, perché sentivano l'odore. Sono 3 anni che non beviamo la questione del caffè. Arzivante, questi sacchi verdi. In sostanza, questo è stato un'educazione al realismo. E io devo dire che questo libro è importante perché si vede che di preti ce n'erano pochi che parlavano in un certo modo, così sono stati pochi. Ma ancora una cosa più grave, di questi si è parlato pochissimo per 50 anni dopo, perché il libro lo cito adesso, ma il silenzio sulla loro attività è stato abbastanza generale. E sulle questioni di Montesole abbiamo visto tante cose, anche nel libro, nelle citazioni, perché il fatto che la maestra Benni è passato un bel po' di tempo, nel primo volume, nella prima edizione del primo volume non c'era neanche il memoriale della maestra Benni, non era ancora uscito dai cassetti della Curia, dove pure lei aveva subito consegnato un incredibile e tremendo memoriale. Quindi questo libro ci insegna la qualità e anche i contenuti per il rispetto della vita, per l'aiuto dei poveracci messi in difficoltà, li si conoscono o non li si conoscono. A me seccò con questo precedente, mi seccò che alcuni amici ebrei a scuola partissero per l'Argentina rapidamente senza motivo di andare via, allora bastarono le leggi razziali, che i loro genitori molto svelti dissero andiamo via, non si può stare in un paese in cui ti fanno smettere di studiare. E quindi, però io mi accorsi che c'era questa cosa orribile, che i nostri amici andavano via perché erano nati in una famiglia ebrea senza nemmeno avere una gran consapevolezza, perché la verità non erano loro, almeno in quel caso di quelle due persone. Quindi la mancanza di serietà del fascismo in me è stata naturale, per così dire, e quindi diffidavo anche, per esempio, dell'autarchia. E sempre i miei amici, i miei parenti commercianti, infatti, dicono: no, è una sciocchezza, non è affatto vero che l'autarchia, qui bisogna avere il commercio internazionale, comprare all'estero, vendere all'estero, insomma, avevano le idee chiarissime su quello che poi è stato il miracolo economico che si è rispettato, se gli italiani hanno lavorato molto molto diverso, non certamente sull'autarchia. E i brodini che dovevano mangiare anche noi la sera di verdurine, infatti in un certo modo, perché era difficile avere proprio tutto e tutto anche in una casa fortunata come la mia, erano orribili queste cose che si potevano prendere fatte autarchicamente in condizione. E anche i vestiti, i tessuti, tessuti inglesi che si compravano da Bologna, potevano scomparire. Quindi il libro è importante perché fa capire che si può resistere, ma si può anche distrarsi. Io per esempio mi sono distratto molto andando, l'ultima volta che andavo al calcio con mio papà, andammo a vedere nel 34 l'Italia a Roma vincere la partita con la Cecoslovacchia e diventammo campioni del mondo la prima volta. Anche quello mi ha reso molto orgoglioso della mia situazione, della famiglia, del nostro Bologna, schiavo, il Felsenvolo. Ma tutte però queste cose non andavano d'accordo con la preoccupazione di dire: ma io devo dire che amo il Duce, oppure devo dire che un po' mi sembrano esagerati i suoi insegnamenti e non fondati gli 8 milioni di baionette. Quando abbiamo visto gli aeroplani da caccia italiani, che erano quelli della prima guerra mondiale, e abbiamo visto il Messerschmitt, gli Spitfire, i tedeschi, insomma, in che paese serio che prepara le guerre per perdere. Poi fu doloroso scoprire che era meglio perderla che vincerla se si vinceva a fianco della Germania nazista che perseguitava tutti i paesi conquistati. Ecco, e devo dire con onore che la maestra, la professoressa di italiano Altrevani, ci raccomandò a casa nostra dicendo: so che da voi si mangia di più che in altre famiglie perché avete un negozio, non c'è un ragazzino ebreo che i suoi genitori sono dovute, era stata affidata, non, insomma adesso ce l'ho sul baracciaio, no? Faccio fatica a dargli da mangiare, voi ne avete tanto, potete prendere questo. Non voglio dire che no, noi non avevamo nessuna idea che Anna Frank fosse Anna Frank. Questo ragazzino ebreo l'abbiamo preso in casa, l'abbiamo tenuto in casa fino alla liberazione, e io però ho avuto anche qui la mia delusione non piccola, perché lui è andato in Israele. Quando noi siamo andati a trovare in Israele, era un persecutore degli ebrei, degli arabi piuttosto pesante. E come? Tipo, quando vieni in difficoltà tu sei venuto in casa nostra, stai mangiando bene, hai mangiato con noi, sei un amico, qui com'è che con quelli lì? E purtroppo è così. E lui ha seguito una certa andata, l'osservazione sulla realtà è scarsa. E quindi questo libro insegna, senza fare il pedante, insegna che se si vuole resistere bisogna conoscere, aver osservato, aver studiato, aver approfondito i motivi per cui bisogna stare attenti, discernere e resistere secondo il necessario. Quello che manca è, e qui finisco i miei ringraziamenti e arrivo alla mia preoccupazione feroce, ma credete che il nostro presente sia peggiore di quello che io ho vissuto con sotto il fascismo? Credete proprio che sia peggiore? La vigilanza con la quale, per esempio, non facciamo assolutamente, anche adesso che stiamo facendo delle cose meravigliose nella Chiesa, rispetto, magnifico quello che ha fatto Roncalli, molto interessante quello che si sta facendo adesso, però c'è una spiegazione, c'è stata la Fallaci che ha discennato, ha detto tante cose sul problema dell'Islam. Ma è chiaro che sono sciocchezze quelle tutti quelli, chiarissimo, però non c'è dubbio che il percorso complessivo dei paesi islamici fa vedere che ci sono delle cose che rischiano di essere pericolose. Non abbiamo fatto niente per cercare di capire che cosa dovrebbero discutere con noi, parlare con fiducia, non aggredirli come i servrati leghisti, vero, che non vogliono dire. No, anche per carità, che frequentino il Corano, che lo leggono con attenzione, però certo il fatto che alle origini per loro il fondatore dell'Islam sia insieme un capo religioso straordinario, ma anche un capo politico molto forte. Ma la Chiesa avrebbe qualche cosa da dire in aiuto degli islamici per capire che occorre una maggiore capacità di valutazione delle cose. Non si possono unire però del tutto così semplicisticamente, interpretare poi la figura del califfo, che però c'è, è importante la figura del califfo, quindi ci provano, qualcuno di loro ci prova, non certo la maggioranza degli islamici, non certo la maggioranza, però ci sono queste cose. E per questo si può andare tutti col fucile in mano, sono solo capaci di mascherare e di avere il fucile in mano per come li vediamo in televisione, e fanno quegli omicidi assurdi. Però diciamo la verità, che è anche abbastanza assurdo che si sia pagato il petrolio in questo ultimo secolo così come si è fatto, quindi ne abbiamo da fare. Allora, secondo me questo libro non è che sia il suo compito, ma dobbiamo avere, noi che lo leggiamo, avere una consapevolezza drammatica del fatto che sui problemi reali siamo nelle condizioni in cui siamo stati anche dal 19 al 45. Certo, tra il 45 e il 47, 48, poco dopo, c'è stata una capacità di autocritica più forte di quella che ci sia oggi. Certamente anche più forte di quella che ci sia in America. Non parliamo anche della Russia, dove c'è un certo tipo di autocritica, ma c'è invece un altro tipo di autoillusione, di autoinganno terribile. Il mondo è messo malissimo, pericolosissimo. Possiede le bombe atomiche, non ha l'etica per tenerle sotto controllo. Coraggio.
Grazie di questo intervento che ci dà anche tanti elementi e suggestioni, giusto per ricordare e citare chi ha parlato appena prima, le parole di Luigi Pedrazzi. La questione relativa alla tardiva riappropriazione della memoria da parte della Chiesa bolognese venne toccato anche da Luigi Pedrazzi, che si lamentava del fatto che fosse scattato citazione, pagina 89. Tra i cattolici una sorta di anticomunismo di maniera. Non ne parliamo perché chi parla di marzabotto fa il gioco dei comunisti. E mi sembra che questa citazione restituisce in pieno anche il senso del libro e della smemoratezza di cui abbiamo parlato, che il libro cerca di, alla quale il libro cerca di porre rimedio. Un'osservazione però devo farla sull'autore. Probabilmente loro sapranno che in passato gli insegnanti di storia, hanno offerto contributi straordinari alla ricerca, e quella tradizione però progressivamente è andata scomparendo, e ci si può spiegare il perché. E la trasformazione, mi permetto il mio giudizio, in negativo della scuola, i carichi inumani di inutilità ai quali gli insegnanti sono condannati, la violenza e la stupidità di una buona parte della dirigenza scolastica ha creato le condizioni perché gli insegnanti non potessero anche svolgere quello che sempre hanno fatto, cioè ricerca, in questo caso storica, e l'impegno di Alberto Mandreoli è ancora più meritevole, perché fatto nelle condizioni estreme nelle quali si trovano oggi gli insegnanti in Italia, non solo dal punto di vista economico, della rilevanza e riconoscibilità sociale, ma anche materialmente per i tempi che hanno a disposizione. E io vorrei però che ci fosse anche qualche intervento, in particolare però abbiamo qui Don Giulio Malaguti, che è uno dei citati più volte nel libro, l'abbiamo qui a disposizione, e una parola penso che lei debba dirla.
Scusate, non avevo pensato a questo intervento. Coscienza. Io in quel tempo ero studente in teologia e con l'abito talare noi eravamo esentati dal servizio militare, e quindi eravamo, perché era così la convenzione, e quindi io ero libero cittadino, tranquillo, felice, beato. Però di fronte a queste situazioni, di fronte a un fascismo che finalmente stava crollando, di fronte a queste cose, non potevo non essere contro, giocando anche la mia vita. Quando sono andato nei partigiani, non partigiano combattente, ma nel comitato di liberazione locale, come sapete, regolarmente costituito, con tutte le autorità, con tutti i diritti che aveva il comitato di liberazione, che non poteva essere composto se non da almeno tre partiti. E tre potrebbero essere comunisti, socialisti, democristiani, liberali, almeno tre. Meno di tre non ci poteva essere un comitato. Io ho partecipato al comando, ero nel comitato, non come partigiano combattente, con i nostri comunisti, con i nostri socialisti, le squadre armate, i partigiani armati dipendevano da noi. Per noi è impossibile, è incredibile quello che è successo a Valsabotto, perché noi abbiamo preso posizione netta, e i nostri partigiani lo sapevano, i partigiani che dipendevano da noi, che l'intervento militare doveva essere programmato, non una cosa così, vedo un tedesco per la strada, lo sparo, lo ammazzo. è capitato, posso fare nome e cognome ma non li faccio, è capitato che una sera a noi interessavano i fucili, quindi disarmare un tedesco era una cosa che ci aiutava. Un nostro partigiano, e un tedesco, andava alla sera nella casa dei contadini, lì al fuoco parlava, stava con loro. Un nostro partigiano, e il tedesco, pensate, aveva messo il fucile all'ingresso della porta, per cui c'era il fucile lì comodo. No, questo partigiano ha chiamato il tedesco, dammi fuso, e poi a un certo punto ha sparato e l'ha ammazzato. Questo, immediatamente c'è stato un rastrellamento, eccetera, perché voi conoscete che noi parliamo delle forze abitative, ma state ben attenti alle forze abitative, perché 330 erano regolari. Le forze radioattive sono delinquenti perché hanno aumentato di 5. Ecco, noi sapevamo questo. Quella volta ci è andato bene, sa, come stranamento. Cosa mi ha fatto questo partigiano? L'abbiamo punito perché non sa tenere le armi in mano, perché non era il momento di fare questo. È stato punito, disarmato e mandato qui nella zona di Casarecchio. Un'altra, sempre il comitato, decisioni nostre. Un fascista che ha fatto una cosa pazzesca. Badate che nel mio comune, nel mio paese, Bassano, non è successo niente, né prima né dopo, né ammassamenti né niente, perché dipendeva dal comando. E l'unica cosa, dopo la liberazione, solo un fascista è stato ucciso. Cosa siamo, dicevo, di questo fascista? C'è un fascista che ha provocato un disastro, ma nostri partigiani che lavoravano con le macchine che lavoravano qui, e erano alle 12:30 lì che giocavano davanti alla fabbrica, andare in piazza lì. Passa questo fascista e lo sfruttano. Si ferma in mezzo alla strada, passa una camionetta, altri, tutti partigiani, una cosa spaventosa, con degli uomini, con i mitra, tutto nuovo, questi ragazzi, questi giovani che lavoravano lì, che erano tutti poi della età dei militari, perché lavoravano nella porta, erano generati. Tutto nuovo, con mitra dietro, proprio una cosa allucinante. E poi, mani in alto, tutti e quattro appoggiati, e hanno perquisito uno per uno. Non hanno trovato armi in tasca nessuno. Sono andati via e l'ha lasciata la situazione così, li ha lasciati liberi tutti. Quando questo fatto viene riferito al comando locale, noi prendiamo in considerazione questa situazione e dopo presentazione del fatto, dopo discussione, eccetera, veniamo nella determinazione di fucilare questo fascista. Perché tenere in giro per il paese un uomo di questo tipo non era mai sicuro. se avesse saputo che io ero nei partigiani, subito l'avevo fucilato. Se me l'avesse detto, guarda, quello partigiano, anche se non mi interessava niente, la fucilazione non c'era niente, io ho fatto una scelta decisa e doveva combattere contro i fascisti e i nazisti. Allora diamo ordine al nostro comando, e un contadino portava alla sera, andava a portare il latte nel coso, e nell'andare a casa dice: vi mettete dietro la sera una raffica di vino e liquidato. Ecco il nostro comando, ecco perché c'è stato una, come dico, un solo fascista eliminato dopo la liberazione, un solo fascista. Però capite che avevamo delle responsabilità notevoli, e questo, guardate, la condanna a morte era regolare. Non ci vergogniamo di dire che sono questo che ha fatto, era regolare. Come l'altro problema che dava fastidio, che è detto un po' seriatino, no? Ogni soldato ucciso regolarmente erano 10. A Ciano, nel comune di Soc, ecco, hanno ammazzato 2 soldati, e sono andati a vedere, c'è ancora la lapide con 20 civili uccisi, ecco, fra i quali un mio compagno di classe, che ho fatto la scuola a Monteovolano, e un suo fratello più giovane di 2 anni, oggi. Quindi questi 2 fratelli uccisi, perché 2 di stati uccisi. Se da noi avessero ucciso 10 persone, se le fosse latine sono 330, ecco, era perfetto. Per cui in questa situazione ci voleva un forte equilibrio, fortissimo, fra il sparare e non sparare, fra uccidere e non uccidere. Quindi, capite, era una responsabilità. Io avevo allora 22 anni, ecco, non molto forti. Come detto, io sono stato nel comando, e data la situazione che c'era nell'ambiente della curia, ecco, io non risulto partigiano da nessuna parte, pur essendo stato nel comando. Ecco, perché se fosse andato in seminario dopo finita la guerra e dire che dai partigiani li cacciavano via, allora sono rimasto zitto, non mi sono iscritto, perché solo nel 30° anniversario della liberazione il comune di Bazzano mi ha dato le medaglie, mi ha dato la cosa, ricorda, ma dico 30 anni dopo, ecco. Quindi non era una cosa facile, è una cosa pesante, difficile. Ho avuto dei momenti difficilissimi, però sono stato contento e sereno di aver fatto quello che ho fatto. Fra l'altro, poi, come antifascismo, ho un precedente molto forte, che è mio nonno. Mio nonno, che era socialista, ecco, e un giorno, a mezzogiorno, vengono i fascisti del 22 e lo chiamano fuori di casa, lui non ci va, manda prima i figli, mio papà, poi manda sua moglie, ma vogliamo lui, finalmente viene fuori anche lui, con i fucili in mano. E poi a un certo punto, come via, lui aveva davanti la moglie, no? E via la moglie, come si fa la moglie, ci sparano, e non viene solo ferito, soprattutto se prende il carrozzino, il cavallo, eccetera, soltanto, e ferito la gola, ma non in modo mortale, proprio in modo superficiale, il sangue che collava così. Quindi io l'antifascismo c'era un po' nel sangue, ecco, e mio nonno, badato un contadino, diceva 20 anni e poi più, 20 anni e poi più. Mi è dispiaciuto che è morto 3 mesi prima dei 20 anni. Scusate.
Grazie di questo dono, di testimonianza diretta. Io faccio ammenda, non ho chiesto se c'era un turista di nome, ma devo farlo, dei rappresentanti della curia, no, del comune, della provincia, della regione, no, insomma. È un segnale anche di questi tempi, insomma, mi sarei aspettato, per la verità senza polemiche, che una rappresentanza diretta in diretta fosse stata presente, ma insomma. C'è qualcuno che vuole a questo punto intervenire con qualche domanda che temeva l'autore, oppure diamo a lui la parola per un ultimo momento. Prego.
Le tre persone mi convincono che è importantissimo leggere un libro, l'opero con la continua scogliata, però mi sembrerebbe che fosse importante, come ho fatto io, che queste esperienze sarebbe di evitare, l'una delle altre cose impressionanti. Io sono colito, quindi io non so se quale avrebbe potuto fare. Allora mi sembra chiedere all'autore e anche ai tre, ma dobbiamo evitare, perché quando lui è con la bottiglia, dopo cosa succede? Quella famosa l'Italia della guerra, non credo che sia scritta, ma credo che quando avanzava, visto l'Italia distrutta e poi così distrutta, ed è successo un pasticcio pazzesco. Ricordo in mano è stata questa lezione sui seminari, uguale, saranno due ore, ma sono uno dice, ma sono successo pasticciacci e poi in 50 la guerra fredda ha bloccato tutto. Allora adesso tornando a tirare fuori questi storie pazzesche che così erano. Allora mi chiedo, ma voi siete già detto la cultura, ma forse era poco, ma cosa possiamo? Perché quando sei lì, io ricordo, si dico, ma è come adesso lì si poteva parlare, ma quando sei lì, uno dice guarda, o così io tremo per esempio, mi sembra importantissimo guardare la prevenzione, ma qual è la prevenzione? Io chiedo a tutti quanti se voi avete fatto, siete fatti una ricerca, se esiste un vaccino oppure. Mi sembra che anche adesso, nonostante tanta storia, siamo qui ancora parlando pazzescamente. L'Ucraina è una cosa pazzesca, lì si è insomma da dire uno però, adesso, forse la domanda vale, però io ho bisogno che alcuni dica guarda, dobbiamo essere permetti a arrivare a questo buon bottiglia, quello che succede, non giugno, e quanti non giugni sono, ecco, io ho questa impressione.
Rispondo brevemente, molto brevemente, e invito a leggere l'introduzione alla Quercia di Montessore e soprattutto nelle ultime parti dove questa vigilanza deve essere attiva e non possiamo addebitare ad altri la responsabilità di questa, ecco, e quindi è essenzialmente personale, collettiva ma allo stesso tempo personale.
Bisogna sapere poi se si riesce a votare qualcuno o qualcuno vota per noi, già avendo già deciso. No,
la responsabilità civile del votare non prevede le condizioni ideali. Qualunque sia la situazione, la responsabilità uno la deve assumere. In questi ultimi tempi abbiamo visto delle cose, credo, sul piano politico generale, con la libertà che è ovvia di tutte le democrazie, però abbiamo visto presentarsi delle forme che a parte che fanno perfino rimpiangere le ideologie, ma di principi, di idee, di programmi, di progetti di possibilità di prevedere un futuro non ne hanno, tranne che quello di ripetere disastri, perché ha parlato Pedrazzi del Brasile quando lui era piccolo, e possiamo parlare dell'Argentina, di Perón. Ancora adesso stanno a discutere se il populismo di Perón era di destra o di sinistra. Era populismo, e questo è già l'inizio di qualcosa in cui ciascuno pensa alla sua pancia e non pensa che gli interessi sono quelli generali, e solo su quelli si riesce ad andare. Io ricordo mio padre che appunto in Italia fu votato e non fu una votazione di per sé inquinata, idem in Germania. E dopodiché, che cose, potevi essere scontento per la Repubblica di Weimar perché andavi con la valigia di marchi, perché non l'inflazione galoppava, e però hai votato per disperazione, ma non hai letto come era la situazione, non ti sei fatto carico delle responsabilità. Noi oggi abbiamo sistemi in tutti i paesi, la scuola è quella che è, però tutti hanno la scuola dell'obbligo fino a 14 anni, quindi un minimo di responsabilità dovrebbe esserci, molti sono anche laureati. Il disincanto prevede la deresponsabilizzazione, io mi faccio indifferente, facciano quello che vogliono, dopodiché sottoscrivi quello che sarà in futuro. Questo è il senso numero uno della cittadinanza. Se si schioda così, se si sfarina, poi possono venire tutte le cose. Il fascismo finì con la Seconda Guerra Mondiale. Questo.